sopra oggi, dopo mesi di promesse, finalmente si vota. In questi giorni abbiamo visto fare e sentito di tutto pur di convincere i famosi indecisi dell'ultima ora. Abbiamo sentito decine e decine di promesse, tante promesse, tantissime. E come credo avete visto anche voi, c'è stata una promessa di un politico che con il Vangelo in mano da una parte e non so che aveva dall'altra, forse un rosario, non si è capito bene, ha fatto una promessa a tutti gli elettori. E mi ha fatto riflettere perché ho pensato che all'occorrenza, quando c'è bisogno, ma solo quando c'è effettivamente bisogno, la maggior parte delle persone allora cerca Dio. Quando vogliamo ottenere dei risultati e non riusciamo ad ottenerli con i nostri mezzi, quando ogni persona si trova in un momento di grande difficoltà, allora in quel momento cerca Dio. E questo è il pensiero della stragrande maggioranza, ossia quello di abbassare gli standard di Dio al nostro. Quando noi non riusciamo ad arrivare a Dio, allora quello che fa normalmente la gente è quello di abbassare gli standard di Dio. Oggi vediamo come nel tempo il mondo, il costume, la società, pur di accontentare tutti, lo vediamo anche, non voglio offendere nessuno, lo vediamo anche nella Chiesa Cattolica, che pur di accontentare tutti, malgrado il mondo cambia, allora pur di accontentare magari i compromessi sulle famiglie, pur di accettare le famiglie miste, pur di accontentare le relazioni personali, che non sono più quelli comuni e quelli che ha comandato il Signore, abbassano gli standard di Dio al nostro volere, al nostro desiderio. Anche per la fede. Molte volte sentiamo dire delle espressioni: io la penso a modo mio, poi un giorno si vedrà. Oppure sentiamo dire: sì, ma sì, ho peccato, sì, ma io non ho ucciso nessuno, ma io che ho fatto di male? Questo non è altro che abbassare il pensiero, lo standard di Dio al nostro livello. E forse, fratelli, anche noi, quando ci arrendiamo al peccato che è in noi, quando vediamo un peccato che è presente nella nostra vita, quando vediamo una situazione che non è proprio nello standard di Dio, nel volere di Dio, diciamo: alla fine sono fatto così, io non posso farci niente, questo è il mio carattere. Noi possiamo avere la nostra idea su Dio, possiamo avere la nostra idea sul nostro rapporto con Dio, la possiamo avere tutti. La possono avere anche le persone che non credono in Dio. Poi però tocca farci una domanda. Ma Dio a riguardo cosa dice? E il passo della Bibbia che vorrei leggere oggi insieme a voi si trova in Prima Giovanni. E Giovanni risponde proprio a questa domanda e afferma una cosa, una verità assoluta. E dice una cosa molto importante, adesso lo prendiamo prima Giovanni, però è importante che noi sentiamo una cosa, che dice Giovanni che Dio non ha comunione con chi cammina nelle tenebre. Dio non ha assoluta comunione con chi cammina nelle tenebre. E dice Giovanni che se vuoi avere comunione con Dio, allora devi camminare nella luce, perché Lui, Dio, è nella luce, perché Dio è luce. E ai tempi in cui fu scritta questa lettera, la prima epistola di Giovanni, i cristiani stavano passando un momento di persecuzione. L'altra volta Andrea ci ha letto una lettera di un anziano di una chiesa che è stato ucciso per la fede, ma stavano vivendo questi credenti anche un momento di confusione circa la parola di Dio, circa la verità. È un po' quello che noi viviamo oggi. C'erano dei falsi insegnanti all'epoca, c'erano delle persone che affermavano cose falsi, delle cose che non erano vere, delle cose che Dio non aveva detto assolutamente, né tantomeno Gesù. E queste erano delle guide della Chiesa dell'Asia che affermavano che forse ambivano ad essere anche delle guide della Chiesa, affermavano che negavano che Gesù fosse il Cristo, negavano che soltanto in Gesù c'è il perdono dei peccati, negavano che un frutto di chi ha creduto in Cristo, di chi ha messo la fede in Cristo, era l'amore fraterno. Dicevano non c'era bisogno di dimostrare l'amore fraterno, anche se sei credente e se credi in Cristo, ma negavano un'altra cosa, ed è quello che noi vogliamo vedere oggi, negavano cioè la necessità di avere una condotta giusta. Loro negavano questo. Dicevano, non è importante, tu puoi continuare a comportarti come credi, l'importante è che hai creduto. E allora Giovanni, che ha ascoltato il messaggio di Gesù, Giovanni è stato il discepolo che è stato più vicino a Gesù in tutto il tempo in cui Gesù è stato sulla terra, afferma, l'abbiamo visto l'altra volta, dice, quel che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita e il messaggio che abbiamo ascoltato, quello noi vi annunziamo. E noi lo vogliamo leggere, questo messaggio che Gesù ha annunziato, e lo leggiamo in Prima Giovanni, capitolo 1, da 5 a 10. Questo è il messaggio. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, da Cristo. E vi annunziamo, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. E se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Questo è il messaggio di Gesù, questo è il messaggio che Giovanni annuncia a tutti. Giovanni, in tutto questo libro, lo scopo di questo libro è dichiarare proprio la verità che garantisce al credente la vita eterna e la comunione con i figli di Dio. E allora Giovanni dice, se voglio avere una piena comunione con Dio e con i fratelli, dobbiamo togliere dalla nostra vita ogni falso atteggiamento, come l'inganno, come la menzogna, relativamente al peccato. Il desiderio di Giovanni era che i fratelli fossero in comunione con Dio e con i fratelli. E il passo di oggi che noi vogliamo vedere ci illustra la base della comunione e ci illustra tre intralci, tre errori comuni che possono allontanarci dalla comunione con Dio, che noi vogliamo vedere. E questi errori sono un po' annunciati da questa parola «se diciamo». E vedete, è molto bello perché il modo in cui scrive Giovanni usa il noi. Dice, se noi diciamo, se noi, la verità non è in noi, Giovanni usa il noi e si identifica un po' con i lettori, ma non perché Giovanni ha passato queste cose o perché Giovanni affermava queste cose, ma perché sta facendo delle dichiarazioni, Giovanni, sono dei principi, fratelli, che sono applicabili a tutti quanti. E allora così, prima di vedere questi errori comuni, vogliamo vedere la base di questa comunione. Giovanni lo dice al versetto 5, dice Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. È un bellissimo versetto. E nella scrittura la luce e le tenebre sono dei Sono dei simboli che noi li troviamo spesso, spesso nella Bibbia, sia nel Vecchio Testamento, sia nel Nuovo Testamento. Ma prima di tutto Giovanni voleva descrivere con la figura di Dio, con la figura di luce, voleva descrivere proprio la persona di Dio. Dio è luce. E Giovanni voleva descrivere la sua santità, voleva descrivere la sua purezza. Mentre le tenebre rappresentano il peccato e il male. E ci sono tantissimi versetti nella Bibbia che parlano proprio di questo, parlano della luce della sua santità, del suo splendore, della sua gloria, della verità di Dio. E c'è un salmo che dice: poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. La luce nella Bibbia è usata anche per rappresentare non solo Dio, ma la sua parola, la parola di Dio, la verità. La luce infatti indica la purezza. E c'è un passo in Proverbi che dice, 6:23 dice: il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. E sta parlando della parola di Dio. Il Salmo 119, che è un bellissimo salmo, parla proprio di questo aspetto, che la parola di Dio è una luce che illumina il sentiero degli uomini. Dice: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. E poi c'è un passo in Seconda Pietro che parla proprio di come la parola di Dio illumina il cammino, il nostro cammino, lo vogliamo prendere insieme. Seconda Pietro 1, versetti 19, sarebbero la pagina prima, di dove stiamo leggendo noi in Prima Giovanni. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19, è scritto che noi, oltre a Cristo, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. È una lampada, la parola di Dio è una luce sul nostro cammino che ci illumina e che ci guida. Ma sapete, la luce è utilizzata anche per indicare Gesù. Gesù stesso l'ha detto. Dice: io, in Giovanni 12:46 è scritto: io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E quando la luce è venuta al mondo, quando Cristo è venuto al mondo, quando Dio si è fatto uomo attraverso Cristo, nonostante le tenebre hanno tentato di opporsi alla venuta di Cristo, le tenebre, è scritto, che non l'hanno sopraffatta. Non l'hanno sopraffatta. E tutto il mondo oggi, per chi vuole, viene proprio irradiato da questa luce di Dio, dalla sua parola e da Cristo. E le tenebre non la vinceranno. Il male, il peccato, se noi vogliamo, se noi accettiamo Cristo, non la vinceranno. Ogni uomo, ogni donna che accoglie questa luce, che accoglie Cristo nel suo cuore, viene trasformato. Chi lo accoglie veramente viene trasformato. E non importa quanto sia grande il tuo peccato o se c'è un peccato che ti porti appresso da tanto tempo, ma la forza della luce, la parola di Dio, Cristo stesso, è talmente forte nella vita di una persona che la stessa persona, è scritto nella Bibbia, diventa proprio ospite di questa luce. Se tu credi in Cristo, tu diventi un figlio di Dio. Noi possiamo mettere una candela accesa in una stanza buia e fa luce, noi la vediamo, ma noi la possiamo mettere anche in una grande, in una immensa stanza buia, nelle tenebre, anche una singola candela accesa e noi la vediamo. Le tenebre non hanno sopraffatto la luce, la parola di Dio. E se veramente noi mettiamo la fede in Cristo, noi mettiamo la fede in Dio, e allora le tenebre non vinceranno su di noi. Noi siamo dei figli di Dio. E allora Giovanni dice: questo è il messaggio che noi vi annunziamo. E la traduzione di questa parola, annunziamo, non rende proprio la ricchezza del termine originale greco. Il termine che Giovanni usa, questo termine, noi vi annunziamo, lo usa una sola volta nel suo Vangelo, quando si riferisce a Maria Maddalena che, avendo incontrato Gesù, il Signore risorto, lo annuncia ai discepoli. Quindi non si tratta, questo di Giovanni, un semplice messaggio. Giovanni voleva proprio mettere l'accento che questo è il messaggio centrale della fede, alla parola del Vangelo, che Dio è luce e porta la luce, la salvezza negli uomini di chi crede in Lui. Questa è la buona notizia, questo è l'annuncio che dà gioia. E allora, se vogliamo avere comunione con Dio, noi non possiamo camminare nelle tenebre, ma nella luce come Dio. E allora noi vogliamo vedere che cosa ostacola che noi possiamo camminare con questa luce. Giovanni ci riporta tre errori comuni e noi vogliamo vedere il primo, e sono i versetti 6 e 7. Un intralcio alla nostra comunione con Dio è proprio quello di negare che il peccato interrompa la nostra comunione. Quando noi neghiamo che se c'è del peccato in noi, noi possiamo continuare ad avere comunione con Dio. E quando noi affermiamo una cosa del genere, Giovanni dice, non è possibile, dice, noi mentiamo. Se c'è del peccato in noi, noi non possiamo avere comunione con Dio, perché noi non mettiamo in pratica la verità. E sono molto belli questi versetti perché Giovanni prima mette, evidenzia il problema, ma poi dopo ci dà anche la soluzione, e poi dopo la soluzione la vogliamo vedere insieme. Queste persone, in questa chiesa di Efeso, questi eretici, questi falsi insegnanti, pensavano, in sostanza, scindevano la persona in due parti, lo spirito e il corpo. E loro dicevano che lo spirito dell'uomo è inviolabile e non poteva essere contaminato dalle azioni del corpo. Insegnavano che era possibile essere giusti senza praticare la giustizia. Cioè si poteva essere giusti anche continuando a peccare. Affermavano, sì è vero, il peccato esiste nell'uomo, è vero, però alla fine non lo allontana da Dio. E questo è il pensiero, credo, nella stragrande maggioranza delle persone che noi abbiamo in contatto, che siamo in contatto. Oggi noi troviamo delle persone che affermano di avere comunione a modo loro, però non vedono né la necessità di chiedere il perdono al Signore, ma neanche quella di condurre una vita santa, neanche quella poi di comportarsi come è scritto nella Bibbia. Ma poiché Dio è luce, Giovanni dice, tutti questi pensieri sono ridicoli. Sono affermazioni ridicoli. Vivere una fede senza moralità e senza metterla in pratica è un'illusione, perché il peccato è una barriera che si frappone alla comunione con Dio. Forse, come ho detto prima, ci sono dei peccati nella tua vita che ormai tu non combatti più, che forse hai smesso di combattere. E forse ci sono dei peccati che noi sappiamo, li riconosciamo, però ci conviviamo, li lasciamo lì. E forse è un peccato proprio che noi conosciamo bene del nostro carattere, ma non vuoi o non puoi liberartene. E forse è un peccato che esce fuori anche quando siamo con i fratelli. Forse facciamo fatica anche a relazionarci con i fratelli, forse esce fuori con le nostre parole, forse esce fuori con la nostra rabbia e dici non ci posso fare più niente. Ma cari fratelli, la comunione con Dio non è un concetto teorico, non è soltanto un concetto teorico, ma la comunione con Dio ha delle applicazioni concrete e visibili che devono essere alla luce del sole e che noi dobbiamo manifestare. Un vero cristiano che cammina nella luce e nella verità, e nella santità. Un vero cristiano non cammina nelle tenebre e non accetta che in lui possa esserci del peccato. Sentite il Salmo 66, è scritto: se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Il salmista era consapevole che se c'era del male nel suo cuore, il Signore non l'ascoltava. Il Salmo 5 è scritto: poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, e presso di te il male non trova dimora. Non c'è nessuna giustificazione a lasciare il peccato nella nostra vita. Noi possiamo anche affermare di essere cristiani, noi possiamo anche frequentare tutte le domeniche la Chiesa, ma se noi brancoliamo nel buio, se noi restiamo nelle tenebre, se noi lasciamo il peccato nella nostra vita, questo inevitabilmente uscirà fuori e dimostrerà che noi non seguiamo Cristo. E poi, come ho detto prima, Giovanni ci dà anche un'affermazione positiva, un incoraggiamento, e lo vediamo nel versetto 7. Dice: ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il suo sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Allora Giovanni vuole darci subito un incoraggiamento e ci dice che camminare nella luce è innanzitutto confessare i nostri peccati. Camminare nelle tenebre invece è ignorare o negare il peccato. E qui non solo se confessiamo, è scritto che non solo se lo riconosciamo e confessiamo i nostri peccati, ma Dio fa di più, ci purifica, cancella proprio il peccato. E il tempo di questo verbo ci fa capire che questa è un'azione, un processo che Lui fa nelle nostre vite di continue. E se confessiamo i nostri peccati, Dio ha provveduto a purificarci da ogni qualsiasi peccato che forse noi non ci rendiamo conto di fare, perché altrimenti guasterebbe la nostra comunione con Lui. Vi ricordate la storia di Saul, che è scritta in Prima Samuele, credo di sì, quando Dio aveva detto a Saulo che doveva fare la guerra contro gli Amalechiti e Dio gli aveva dato un ordine preciso, gli aveva detto: fai questo e distruggi tutti gli Amalechiti e tutto quello che a loro appartiene. Vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Ma Saul non fece così. Saul risparmiarono il popolo e il meglio delle pecore e dei buoi e tutto quello che c'era di buono. Praticamente Saul non ha seguito la parola del Signore, ha fatto una parte, ha messo allo sterminio tutte le cose brutte, tutte le cose cattive, le cose buone e belle le ha mantenute. E allora Samuele va da Saul e disse: hai seguito l'ordine del Signore? E Saul gli dice: sì, sì, l'ho eseguito. Allora Samuele dice: che cos'è dunque questo bellar di pecore che io sento? E allora Samuele se ne accorge e allora dice: ma perché non hai obbedito alla voce del Signore? Dice: ma io ho obbedito alla voce del Signore. E lui continuava a mentire. E allora Samuele dice: no, tu non hai obbedito alla voce del Signore, perché l'ubbidire è meglio del sacrificio. L'errore più grande di Saul non fu soltanto quello che non ha obbedito alla parola del Signore, ma fu proprio quello di nascondere il suo peccato. E questo è un errore che noi non siamo chiamati a commettere. Noi anzi dobbiamo confessare i nostri peccati, confessarlo e abbandonarlo. Camminare nella luce quindi vuol dire proprio essere onesti con Dio, essere sinceri, essere aperti e trasparenti, senza mentire che in noi c'è del peccato. E il risultato di questo, e se noi facciamo questo, il risultato lo vediamo al versetto 7 di Prima Giovanni, che è scritto: e abbiamo comunione l'uno con l'altro. È un risultato che noi non ci aspettiamo, perché ci si aspetterebbe che il risultato sarebbe quello che noi godremo della comunione con Dio. E invece lui afferma: no, il risultato, voi camminerete in comunione l'uno con l'altro. La nostra comunione con Dio, cari fratelli, e questo noi non lo possiamo nascondere, la nostra comunione con Dio ci conduce a una comunione con i fratelli. Noi possiamo anche nasconderla questa cosa, ma questa è impossibile da nascondere. Se noi abbiamo una buona comunione con i fratelli è perché noi abbiamo una buona comunione con Dio. Se noi non abbiamo una comunione con Dio sarà molto difficile avere una buona comunione con i fratelli. E così, andando avanti, abbiamo visto il primo intralcio, vogliamo vedere ora il secondo intralcio che ha la nostra comunione con Dio, e anche questa è annunciata da un altro sé, e lo vediamo nei versetti 8 e 9. Dice Giovanni: se diciamo di essere senza peccato, noi inganniamo noi stessi. E questo è un altro intralcio alla nostra comunione con Dio. E dice: e la verità non è in noi. Un altro intralcio è negare che il peccato esiste nella nostra persona. Negare che il peccato esiste nella nostra natura e nella nostra persona. E questa è un'illusione. Giovanni dice: noi inganniamo noi stessi. Questa è un'illusione. Quando noi neghiamo che il peccato è nella nostra persona, noi inganniamo noi stessi. Queste persone negavano questa verità perché, se veramente Dio dimora in noi, se veramente noi abbiamo creduto in Cristo, allora noi diventiamo consci del peccato. Se Dio dimora in noi, noi diventiamo consci del peccato. Se Dio non dimora in noi, noi fratelli non possiamo essere consci del peccato. Allora questi falsi insegnanti camminavano nel peccato, ma questi andavano anche oltre, questi negavano proprio la propria natura di peccato, negavano che in loro possa esserci del peccato. Ma noi lo sappiamo che fin da quando siamo nati noi abbiamo ereditato con la nostra persona, con la nostra natura, con la nostra carne, il peccato. E infatti, relativamente al peccato universale, Paolo ai Romani dice, lo sappiamo a memoria, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Oggi ci sono persone che negano la colpa del peccato e cercano di interpretarlo in termini di cause fisiologiche, cercano di interpretare il peccato in termini sociali, in termini personali. Negano che nella loro vita esista del peccato. Oggi parlare del peccato, parlare che in una persona c'è del peccato, ci rendiamo conto che sta diventando difficile, perché la gente non concepisce più il peccato e non si sente assolutamente più peccatore. Allora il giusto atteggiamento, qui ci ricorda Giovanni, non è quella di negare il peccato. Non è quella di negare, ma di ammetterlo. Non è quella di far finta di niente se c'è del peccato in noi, ma di confessarlo e di abbandonarlo, così da ricevere il perdono da Dio. E parlando sempre della seconda parte del versetto, Giovanni ci dà questo incoraggiamento e dice: ma se confessiamo i nostri peccati, se noi abbiamo un peccato, ma se confessiamo i nostri peccati, qualsiasi peccato, guardate che dice, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati. E questa è un'affermazione che ci riempie di gioia. Egli è fedele da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio è fedele alla sua parola e Dio non rinnega mai la sua parola. Ci sono molti versetti che parlano di questo, che Dio cancella i peccati, Dio perdona i peccati. In Ebrei è scritto 10:23: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele, fedele è colui che ha fatto le promesse. In Geremia è scritto: perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. Il Signore è fedele, il Signore ha fatto una promessa circa il peccato, il Signore è fedele e la mantiene nelle nostre vite. E poi è scritto: è giusto, il Signore è fedele e giusto, perché Cristo è morto per i nostri peccati. In Romani è scritto che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia. Ma allora, che motivo c'è di negare il peccato in noi? Che motivo c'è? Il Signore, è scritto, è fedele e giusto da perdonarci i peccati. Vi ricordate la storia in Matteo del giovane ricco? E praticamente c'era questa persona che era andata da Gesù e dice: Maestro, che devo fare per avere la vita eterna? E Gesù, che già conosceva il suo cuore, gli dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro. Questa persona ricca, udendo queste parole, se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Questa persona si rifiutò di confessare il proprio peccato. L'aveva riconosciuto il proprio peccato, ma si rifiutò di confessarlo e di abbandonarlo al Signore. Volevo leggere un salmo insieme a voi, il Salmo 32, versetti da 1 a 5, che parlano proprio di questo. Salmo 32, versetti da 1 a 5. Egli è fedele e giusto da perdonarci ogni peccato. E sentite il salmista riguardo a questo che dice. Salmo 32, versetto 1 e 5. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me e il mio vigore iniradiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. E forse neanche ce ne rendiamo totalmente conto, ma è una liberazione quando il Signore perdona le nostre iniquità. E il salmista era un peso e l'ha confessato, era un peso che sentiva per il peccato e l'ha confessato e ha trovato gioia nel Signore. Se confessiamo i nostri peccati, ciò che ci viene richiesto a noi fratelli non è una confessione generica del peccato. Oh Signore, perdona il mio peccato. Quello che a noi viene richiesto è proprio una confessione particolare del peccato, cioè chiamandolo per nome, ogni singolo peccato che sentiamo di avere nella nostra vita. E quando abbiamo, e questo è un indice di salvezza, quando noi abbiamo un rapporto con il Signore come lo aveva il salmista, che giorno dopo giorno confessava il proprio peccato, giorno dopo giorno confessava proprio quel determinato peccato che lui faceva, per il salmista era una liberazione. Questo è proprio un indice della nostra vita, della nostra fede. In Proverbi è scritto che chi copre le sue colpe non prospererà, ma sentite, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Luce e tenebre si escludono a vicenda. Le tenebre infatti caratterizzano proprio l'assenza della luce. Chi ha una relazione con Dio diventa proprio partecipe di questa luce e diventa egli stesso portatore di questa luce verso il mondo che ancora non conosce Dio. E allora Giovanni termina ad elencare il terzo e l'ultimo ostacolo, che lo vediamo nel versetto 10. E dice: se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Se noi continuiamo a dire che noi non abbiamo peccato, dice Giovanni, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Un altro intralcio alla comunione con Dio è proprio quella di negare che il peccato è palese nella nostra condotta. Cioè togliere proprio l'idea che noi possiamo peccare nella nostra condotta. Giovanni dice con fermezza che chi fa tali affermazioni fa Dio bugiardo. Dire che non abbiamo peccato non è solo dire una menzogna, come l'abbiamo letto al versetto 6, o illuderci, come ci ha ricordato al versetto 8, ma qua, questo versetto 10, dire che non abbiamo peccato vuol dire in qualche senso accusare Dio di menzogna. Lui dice, Giovanni, lo facciamo bugiardo. E dire questo vuol dire che la parola non è in noi. Tu puoi anche dire, io sto bene così, io non sento proprio la necessità di confessare i miei peccati. Tu lo puoi anche dire, lo puoi anche affermare questo. Io mi trovo tanto bene così, lo puoi anche dire. Ma fratelli, chi dice una cosa del genere fa Dio bugiardo, dice Giovanni, e la verità non è in noi. C'è un esempio del salmista che rispecchia proprio questo aspetto. Nel Salmo 139 il salmista dice: Signore, investigami. Signore, io non solo voglio confessarti i miei peccati, ma Signore, investigami, guarda se c'è qualche peccato in me. E questo è l'atteggiamento di un figlio di Dio che cammina nella luce, che non cerca di nascondere il peccato, ma che invece lo confessa, non solo lo confessa, ma c'ha proprio il desiderio di essere senza peccato davanti a Dio. E allora, cari fratelli, in conclusione, l'effetto della luce, di questa luce, della parola di Dio nella nostra vita, non è tanto quella di far sì che gli uomini vedano da un punto di vista spirituale, non è soltanto quella di ammirare la parola di Dio, dire quanto è bella, quanto è giusta, quanti benefici porta, ma l'effetto di questa luce è quella che noi dobbiamo camminare in un modo corretto, che non dobbiamo soltanto conoscere la verità, non dobbiamo soltanto conoscerla sapendo qualche versetto a memoria, ma noi dobbiamo metterla in pratica la verità. Questo voleva dirci Giovanni. Giovanni ha messo l'accento non tanto sul fatto che Dio è luce e noi siamo tenebre e camminiamo nel peccato. Giovanni voleva mettere l'accento sulla nostra ipocrisia, sul fatto che se noi diciamo che camminiamo con Dio, che siamo cristiani, allora noi dobbiamo comportarci da cristiani. Questo voleva mettere l'accento Giovanni. E non soltanto quando siamo qui, ma anche quando siamo soli, soprattutto, forse quando nessuno ci vede o quando nessuno ci sente. Su questo voleva mettere l'accento Giovanni. Essere dei cristiani non vuol dire aver ottenuto una certificazione, uno status, ma significa proprio vivere giorno dopo giorno la nostra chiamata ad onorare Signore Gesù Cristo. Si sente molto spesso parlare di Gesù, di quello che ha fatto per noi, e noi facciamo bene a ricordarcelo, ma sembra che sia di scarsa importanza a ciò invece che quello che Lui dovrebbe operare in noi. Sembra di scarsa importanza come noi dobbiamo invece comportarci. Guardate che la vera relazione con Dio è una relazione che trasforma la vita delle persone, che trasforma le nostre vite. Se noi camminiamo nella luce, la nostra vita viene trasformata. Se noi camminiamo nella luce, è una relazione che non lascia indifferenti. E se noi abbiamo comunione con Dio, condividiamo il suo carattere attraverso lo Spirito Santo. Dio espone e condanna il peccato chiamato oscurità e tutta il suo odio, il suo avversità per tutto quello che è menzogna e ipocrisia e quando facciamo Dio bugiardo. Volevo concludere con un versetto che lo leggiamo insieme, Matteo 5,16. Matteo 5,16, che è scritto, Matteo 5,16 è scritto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Allora diventa assolutamente necessario che noi oggi ci confrontiamo con questi versetti, che Dio è luce, perché la nostra presenza su questa terra altrimenti risulterebbe svuotata da ogni senso e dal mandato che Dio stesso ci ha dato. Come Gesù è stato la luce del Padre, noi oggi in questa terra siamo chiamati ad essere la luce di Cristo e ad annunciare il Vangelo anche con il nostro comportamento. Amen.